Certo, cioè, si ricollega anche alla prima, okay, alla prima domanda e anche a quella che ho un po' trascurato, in parte c'erano degli elementi, ma così posso riprendere anche un po' quella che citava Pasolini e che diceva in fondo appunto è una critica che c'è già e tuttavia tutto sommato, come diceva anche Diodato, alla fine noi, anche noi stiamo dentro lì, insomma siamo consumatori, cerchiamo di essere buoni cristiani, siamo consumatori. E io aggiungo, sì, per due motivi. Primo perché non c'è altro. Cioè, capisci? Una volta che tu hai costruito tutto per dirottare, dici, i tuoi affetti possono essere realizzati essenzialmente in quel modo, e a te non te ne viene in mente un altro. Cioè, avrai il consumo sostenibile, che poi diventa come sai quelle cose, dice, va bene, mangia il brodo, ma mi raccomando, oppure come dicevano una volta, mi raccomando, fallo, ma non provare troppo piacere, se no un po' peccaminoso. Padre, o lo faccio o non lo faccio, sa com'è, ecco, cioè per dire, ecco. Allora va bene, ci siamo capiti. Però vorrei mettere anche qui, perché la realtà non è mai bianca e nera, no? Vorrei mettere in evidenza anche qui, ci deve essere però anche una ragione di merito, voglio dire, no? Cioè, mangiare su una tovaglia di lino ben ricamata, che è un oggetto che si compra perché io non lo so fare, comunque cambia la vita, è vero, no? E la cambia anche nel senso che dice, invece di essere come barboni che abbiamo un trogolo, magari per 6 giorni mangiamo sempre in quello senza lavarlo per risparmiare e senza tovaglia perché tanto cosa serve, l'importante è mangiare, beh c'è un livello di civiltà lì che scatta, no? Voglio dire, la qualità interiore, spirituale dei gesti umani non è fatta di questa roba? Se non avessimo a disposizione oggetti simbolici tanto più fini quanto più sono i sentimenti che vogliamo comunicare, noi non sapremmo come farlo, no? Non possiamo saltare sempre addosso alle persone oppure dire, siccome dobbiamo, ecco, to, mangia, e buttare le cose senza avere piatti di portata, senza avere appunto inventato una cucina apposta per farti piacere. Beh, anche quello è godimento, però ammazzalo, averne, no? Voglio dire, qualcuno che ha cucinato per te con amore questa cosa, magari è una cosa anche che costa, e beh, certo, in quel senso, se non è per ricattarti, no? Allora, se ho a disposizione qualcuno che è bravo a fare le torte, beh, cosa faccio? Lo condanno perché la gente è felice di avere belle torte, bei vestiti. Allora, io la prendo però, questo per dirvi dove sono e perché ci siamo, e anche qui, in fondo, come per il potere, per non dare la caccia ai fantasmi, no? Perché di solito quando tu dicevi è da 50 anni che sentiamo questa cosa, certo, e aveva le sue versioni, quella rassegnata e quella fondamentalista. Quella fondamentalista diceva distruggiamo, sparavano i computer, sparavano le robe e viviamo di pelli di capra sulla montagna. Ecco, che non è una cosa pensabile, io credo nemmeno raccomandabile. Cioè, eticamente è vero, non è una cosa raccomandabile, perché appunto perdiamo tutte queste cose, no? Allora vado alla radice e io dico, ma un'ideuzza ce l'avrei io, ma la dico timidamente, però una direzione, no? A parte tutto il resto che abbiamo detto, no? Perché in fondo tutta la macchina, se appena fosse allertita in questa cosa, dice, beh, questi qui ci comprano istupidendoci, beh, allora io dico, la macchina del diritto, la macchina della democrazia, la macchina dell'opinione pubblica, la macchina della cultura, dovranno dare il loro contributo. Ma stando sullo specifico di questa cosa, no? Che cosa c'è che prima di questo realizzava l'investimento, prima del consumo, inteso come dominante, i consumi ci sono sempre stati, ma adesso hanno questa dimensione, insomma, non fatemi ripetere cose che sappiamo tutti. Cosa c'era prima? Il godimento dov'era prima? Io credo che il godimento, diciamo, che brillava nella società immediatamente precedente alla nostra, grosso modo quella dei comuni, associazioni, delle signorie, delle cooperazioni artigiane, delle confraternite, no? Prima di andare all'età degli imperatori, dei re, prima di andare ai faraoni, eccetera, che è un'altra parte. Per brevità, limitiamoci a quello che avevamo. Cos'era? Io la chiamo la soddisfazione del falegname, che ha a che fare con la generazione, e vi spiego perché. Il falegname, al quale commissionavi la gamba del tavolo della nonna e gli pagavi il lavoro, ma era già inteso, questo era un sottoprodotto alla cosa, non è che era in questione fatto che meritasse per il suo lavoro il giusto compenso. Ma l'evento che accadeva era che questo faceva la gamba a regola d'arte, ti consegnava il tavolo e ti spiava, e tu guardavi il tavolo e dicevi: è proprio come ce l'aveva la nonna, e ti veniva da commuoverti. E il falegname si sentiva il principe di Scozia. La parte pecuniaria del suo compenso era una parte, certo, normale, ma non faceva la sua felicità. La sua felicità era la tua commozione. Essere riuscito a fare qualcosa, no, a fare un lavoro che suscitava appunto la tua commozione interiore, che ti riconciliava con i tuoi legami più cari, e che riconosceva a lui il fatto di essere stato mediatore di questo evento, che non si poteva trasmettere in nessun altro modo se non attraverso l'affezione per un lavoro ben fatto, il cui godimento massimo si accendeva nella fase della destinazione all'altro. C'era già godimento nel fare il lavoro ben fatto, per farlo per bene, la passione per il proprio lavoro, eccetera. Ma il massimo del godimento era vedere te che diventavi matto dalla felicità, dire: me l'hai fatto proprio come se fosse quello della mia nonna che c'è qua. Ecco, io credo che rispostare, cioè c'è un tema di lavoro e affetti che ho la sensazione che, diciamo, anche voi politologi non prendete abbastanza in considerazione, che non è solo quello della soddisfazione del posto di lavoro, che c'è la ventilazione, cioè anche quello normale, diamolo per noi, e che hai il tuo giusto paga, compenso, eccetera, normale, proprio la base di tutto, non si discute neanche, ma rimettere in circolazione l'idea che comunque se il godimento del consumo, che pure ci sta, no? Abbiamo detto, ha anche le sue, diventa così ossessivo, così pervasivo da diventare l'unico, e il lavoro non produce più godimento, il lavoro di studiare, il lavoro di scolpire il legno, il lavoro manuale, il lavoro della generazione, il lavoro dell'accudimento, capisci? Ecco, il lavoro appunto nell'interesse della comunità. Io negli ultimi anni della sua vita, mio papà si è ritirato in un paese, una cittadinotta dove si trovava bene, aveva degli amici, insomma, dice: faccio gli ultimi anni lì, in un posto dove non va in chiesa nessuno, perché sono tutti di tradizione comunisti, eccetera, insomma, quelli classici alla Peppone. Beh, in quel paese lì, se soltanto il parroco fa il gesto di accennare che il nostro campanile ha qualche crepa e che forse dietro all'altar maggiore ci vorrebbe un quadro più degno di quello che abbiamo, perché quelli là ce l'hanno, tu sta tranquillo che tutti quelli lì vengono alla domenica a lavorare e stanno su di notte fino a quando non hanno trovato i soldi per fare il quadro di Gesù più bello che ci sia e il campanile più forte che ci sia, no? Ora, io credo che, come crede, io credo che Francesco è sensibile a una cosa del genere, che deve essere introdotta. Io credo che come credenti dobbiamo essere esaltati di questa, non perché facciamo il dialogo, perché contribuiamo a rimettere in circolazione un rapporto tra affetti e lavoro, molte parti del quale, di questo rapporto, sono state sacrificate senza che noi battessimo ciglio. perché una volta che c'è l'assicurazione, una volta che c'è la previdenza, una volta che c'è, noi ci siamo accontentati, è così che ci hanno comprati, capisci? Non semplicemente, è qua, perché quando non lo fanno è perché è ingiusto, allora protestiamo e basta, no? Perché abbiamo diritto a avere. Ma la compera è stata questa, cioè voi pensate ai consumi e sognate nel godimento di qualcosa, non vi deve interessare chi li ha fatti, chi li ha prodotti, come sono stati prodotti, che qualità del lavoro umano, che felicità del lavoro, che creatività del lavoro umano c'è dietro, non importa, voi godete consumando e basta, state fuori. Al lavoro, al rapporto tra il lavoro e gli affetti e ai legami che questo rapporto crea per creare una comunità non soltanto di gente che si ingozza, non vi impicciate. E lì abbiamo perduto tre quarti del pianeta, ecco, tanto per dirlo con una battuta. Poi il pensiero, quindi il lavoro secondo me va rivisto in una dimensione più ampia di una felicità che abbiamo ceduto. Naturalmente per quanto riguarda, io sono un devoto del mistero dell'ascensione, che invece qui me lo massacrano, qui a Milano me lo massacrate, perché lo tenete in un giorno feriale, lo dovete mettere alla domenica, ma cosa fate? Ma siete pazzi? L'ascensione è più importante della risurrezione, la risurrezione è la premessa dell'ascensione. Il grande mistero è che questo legame non si disfa, questa è l'ascensione, non che riesplode la vita, che il legame tra il figlio e l'umanità di Gesù non si disfa, va fino in cielo e lì rimane, sicché per noi, quando parliamo di Dio, noi cristiani diciamo, e c'è un omino dentro e ci resterà per sempre. I cristiani non se la filano proprio questa roba e quindi sono deboli nel parlare, si dice i preti non parlano più dell'inferno, il paradiso, l'aldilà eccetera, certo abbiamo un discorso debole, cosa vuoi, l'aldilà è un multisala dove vediamo Dio tutto il tempo, i bambini mi chiedono ma possiamo uscire ogni tanto, penso di sì, no? Poverini, cosa devo fare? Una mi ha persino detto, tu sei un teologo, sì. Allora senti, potrò portare il cane? Io credo di sì, comunque dice, guarda, io sarò alla porta perché io una fumatina me la faccio di sicuro. Qui tu vieni, sta vicino alla porta che io e te ce la sviniamo col cane, capisci? Non diamo fastidio a nessuno. Ecco, questa roba qua effettivamente sembra niente, no? Ma noi parliamo soltanto, dice è venuto, si è incarnato, oh come è stato bravo per il nostro amore, forse non sappiamo neanche bene che cosa diciamo, è vero? E poi diciamo, e poi è ritornato in cielo e ha lasciato qui. Cosa ha lasciato qui? Qualcosa? No, c'è un dogma, dice, corpo, tutto in cielo. Ma noi è come se ne è disfatto e ritornato come prima, Padre, Figlio e Spirito Santo, cioè il lavoro è finito, l'incarnazione non serve più. Noi abbiamo comunicato la dramma, certo che è imbarazzante perché le nostre signore dopo dicono oh signor momento, cercano di ricordarsi il loro catechismo e magari non gli... Secondo me questo rischio lo dobbiamo correre. Quale rischio? Il rischio appunto di predicare di nuovo questa cosa che ci comunica questo mistero. C'è un azzardo, noi crediamo in un azzardo ingiustificabile di Dio. Non volete dire che è ingiustificabile? Non c'è nessuna buona ragione per occuparsi di noi. Nessuna buona ragione. Siamo teste di rapa, come nell'episodio di Mosè. Ma abbiamo una religione che dice questo legame è indissolubile. Perché Dio, e questo significa che Dio considererebbe la rovina dell'umanità la sua disfatta. Capisci? Che la rovina dell'umanità vuol dire, cosa fa quell'omino? Destinato a essere infelice per tutta la vita. Quando sei inchiodato all'umano, quando hai un corpo e non c'hai nessuno, qui ti guardi intorno, c'è solo Dio. Con chi parli? se non ci siamo anche noi. Capite? Adesso io lo drammatizzo un po' per essere breve e farmi capire, ma capite cosa ne viene da questa? Noi non siamo riusciti a convincere i nostri contemporanei, mentre i nostri vecchietti a loro modo ci riuscivano. Noi nella nuova costellazione post-ideologica, post-metafisica, non abbiamo avuto abbastanza parole forti per tradurre questo mistero e convincere i nostri contemporanei che noi abbiamo una fede che consiste in questo, che Dio farà carte false. Cosa c'è scritto nelle parabole? Cosa devi al tuo padrone? 80, scrivi 30, va bene lo stesso. Dio è pronto a fare carte false con l'universo, compresa la legge di Newton e quella di Hubble, capisci? È pronto a fare carte false con l'universo pur di portarci in salvo, perché se no lui sprofonda, perché ha deciso così, perché c'è stato un momento della storia in cui ha detto: non voglio più restare solo con quello che ho già. È difficile da capire, è come il problema del male, non c'è da capire, però la nostra religione non ci consente di arretrare da questa cosa, capisci? Perché il suo racconto è fatto di questo, e Dio disse: quasi quasi mi pento, questi qui non mi ascoltano. Un Dio che non vuole essere subito, ma creduto, dice: io voglio stare dove sei tu. L'universo è predisposto in un modo, così rispondo anche alla sua domanda, l'universo è predisposto in un modo da ospitare Dio e noi umani insieme. E in quale dimensione avviene questo? Non questa in cui noi abitiamo, ma nemmeno quella in cui è Dio. Deve avvenire per forza in una terra di mezzo. Sarà quella materia oscura lì del diavolo che no, del diavolo, poverino, che dilaga da tutte le parti, il 90% è in colori, in odori, in sapori, non la tocchiamo, non la vediamo. Comunque è predisposto per questo, a costo di violare. D'altronde nell'universo le cose più belle, i mostri di Atra, non sono e il fatto che alla periferia la rotazione dovrebbe essere più veloce, invece va uguale a quella del centro, è vero, e gliene fa un baffo delle tue leggi costanti e cose eccetera. Non è bella sta roba. E dice: il moto, l'espansione dell'universo, e tutta la materia si distribuisce, poi qui non c'è niente e lì c'è un ammasso di galassie che si abbracciano tra di loro, fanno delle figure bellissime da vedere, e non gliene importa un fico secco di quello che tu hai stabilito. Cioè, hai scritto nelle equazioni, peggio per te. Non c'è una bellezza, la bellezza dell'universo non è anche questo, no? E c'è anche questa anomalia di un legame, e Dio ha detto: sarà indissolubile, quindi bisogna che lui stia adatti a abitare in una dimensione che, se non è questa, comunque è una dimensione in cui noi possiamo vivere, perché solo la dimensione dell'essere di Dio noi siamo morti, li bruciamo come Icaro, no? E noi vuol dire che da qualche parte uno spiraglio, siccome c'è passato Gesù, speriamo anche noi, uno spiraglio per passare in quella terra di mezzo in cui lui e noi possiamo convivere senza, come dire, distruggerci a vicenda, senza creare rigetto e incompatibilità, ci dovrà più ora essere, no? Io credo che non è stupido studiare anche un po' sul filo di questa immaginazione autorizzata dalla parola cristiana. Grazie.